Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radio Attiva. Allora, così come anticipato all'inizio della trasmissione, siamo qui in studio con due amici che hanno scritto e fotografato, perché alla fine è così, un libro di cui ora parleremo. Quindi un buongiorno a entrambi, un buongiorno a Giuseppe Ulizio e a Stefano Sbuels. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, è la prima volta che sono qui loro, non siate emozionati, anche perché parliamo di una cosa che avete fatto. Io ci ho dato un'occhiata veloce adesso, visto che fisicamente il libro è qui, e ho già visto che all'interno c'è qualcosa di spettacolare. Però prima di parlare in senso stretto del libro, innanzitutto un po' presentatevi, parlate un po' di voi e di quelle che sono le vostre passioni, perché poi queste passioni vi hanno portato a realizzare forse qualcosa di più che un libro, un semplice tra virgolette libro, no? Chi comincia a raccontarmi?
Vado io.
Giuseppe, vai.
Certo, mi presento, sono Giuseppe Ulizio e sono un fotografo amatoriale. Oltre a questo sono una persona che ama tantissimo viaggiare, quindi combinando queste due passioni sono riuscito a incontrare sia Stefano Sbuels che Alessio Dorigo, che è l'altro coautore del libro. Ed insieme abbiamo intrapreso dei viaggi interessanti negli anni, con Alessio qualcosina in più perché Stefano per lungo tempo è stato impegnato per lavoro, e però diciamo la prima vera esperienza che abbiamo fatto insieme è stata in India nel 2017, davvero intensa, e che ha portato poi allo sviluppo di un progetto per aiutare dei bambini orfani nella periferia di Udaipur. E niente, mi sono approcciato alla fotografia poco più di 10 anni fa. Come tutti ho iniziato fotografando qualsiasi cosa, poi ho cominciato a sviluppare il mio senso estetico soprattutto nella fotografia di ritratto. Amo particolarmente catturare le emozioni nei miei scatti. Non è sempre possibile,
non è sempre semplice anche, ecco.
Però diciamo quello è il mio obiettivo primario.
Stefano invece?
Mentre io mi chiamo Stefano Sbuels, condivido in gran parte il percorso di Giuseppe, nel senso che anch'io mi avvicino alla fotografia circa 10 anni fa e sono un fotografo amatoriale. Anch'io amo viaggiare, anzi forse è quasi una necessità per me muovermi per incontrare nuove realtà, nuovi popoli, e questa combo foto e viaggi diciamo ci ha uniti assieme ad Alessio e Giuseppe ovviamente, e questo ci ha portato di fatto a diversi progetti, appunto quelli citati da Giuseppe, cioè l'India e poi la Cina, fino ad arrivare a questo libro che insomma stiamo presentando.
Ecco, voi avete unito, no, il piacere della voglia di viaggiare con l'immortalare evidentemente certi panorami e certi soggetti che si possono trovare nei luoghi magici, perché insomma l'India, il Tibet sono posti in cui non si va ogni giorno, in posti anche immagino dove non stai poco tempo, ti fermi un po', perché sono posti immensi e soprattutto sono talmente diversi dal nostro quotidiano che immagino ci sia ogni metro qualcosa di affascinante per chi però, attenzione, credo ha l'occhio attento, no? Ecco, perché sono luoghi questi in cui se hai un occhio attento ti meravigli davvero ogni passo, no? E quindi il materiale anche da immortalare immagino ce ne sia tanto. Ma voi siete partiti con quella di fare un libro oppure la necessità di mettere su carta? Perché attenzione, oggi fare un libro non è uno scherzo, io lo dico sempre quando qualcuno qui presenta un libro fisico, ok? Perché è più comodo fare ad esempio un libro solo in formato elettronico, così come per la musica, no? C'è chi fa comunque il CD, c'è chi dice no, beh, il mio album lo puoi scaricare da iTunes, da Beatport, eccetera, no? Ecco, quindi il fare e realizzare un libro fisico è un costo, è un investimento, è un rischio se vogliamo, devi trovare anche la casa editrice che decide di stampartelo, perché evidentemente nel tuo lavoro trova qualcosa di fatto bene, di importante, e su cui investire la casa editrice stessa, no? Ecco, come è nato il progetto proprio di questo libro?
Bene, siamo onesti in tutto e per tutto. Il libro non faceva parte proprio dei nostri pensieri, dei nostri progetti. Al termine del nostro viaggio al confine tibetano, esattamente nel Kham tibetano, una regione storica del vecchio Tibet, attualmente facente parte del Sichuan, del nord del Yunnan e Qinghai in Cina, noi siamo tornati con tanto materiale e l'idea iniziale era quella di scrivere un diario di viaggio per noi, per ricordarci di quei momenti, di quelle esperienze che avevamo vissuto insieme. Era qualcosa che avevamo pensato di custodire gelosamente. Poi man mano però, visionando il materiale, confrontandoci, raccontando agli amici le esperienze vissute, abbiamo capito che c'era interesse, c'era molto di più, e quindi abbiamo cominciato a sviscerare questo discorso, e questa cosa ci ha portato inevitabilmente a scrivere tante pagine, a visionare tante fotografie che potevano essere utili e fruibili per il libro, e alla fine, dopo un percorso di circa un anno e mezzo, perché è stato lungo, veramente lungo,
certo,
anche il lockdown
certo,
ha inciso, siamo finalmente giunti.
Poi anche il lavoro, scusami Giuseppe, nel senso che se uno lo fa per professione, questo tutto il tempo lo riversa lì. Uno che ha un lavoro e quindi lo fa per passione, questo chiaramente deve trovare i ritagli di tempo, è normale, no?
Certo, questo? Assolutamente, anche perché comunque essendo tre coautori e tutti e tre abbiamo una propria vita privata e un proprio lavoro, e dovevamo trovare il tempo per scrivere, il tempo per incontrarci e discutere di quanto avevamo scritto, perché ovviamente tre autori e tre persone che parlano in modo differente e quindi inevitabilmente scrivono in modo differente, e non si può presentare un libro con tre scritture, quindi dovevamo raccordare il tutto, a volte anche magari fare mezzo passo indietro rispetto a quello che era l'idea del singolo rispetto all'idea collettiva, e quindi ci è voluto parecchio tempo, e come dicevi te è costato in termini economici, è costato in termini di tempo, ed è stato comunque una parte del nostro viaggio, e quindi tutto quello che abbiamo speso c'è ritornato con gli interessi, perché alla fine abbiamo prolungato il nostro viaggio in Cina fino a pochi giorni fa, fino all'edizione del libro, insomma, ecco.
Allora, io vi riporto un saluto che arriva dalla nostra diretta da parte di Dylan Fabiani, uno che di fotografia ne sa, lo saluto anch'io, che vi scrive un semplicissimo ma importante grandi con un bel po' di cuoricini. Ciao Dylan, un saluto anche a te ovviamente. E una volta, quando si andava in ferie, no? Negli anni 80, c'era chi poi passava in diapositiva le foto delle ferie e chiamava gli amici a casa, no? Ti faccio vedere le foto delle ferie. Adesso voi col libro dite all'amico: guarda dove sono andato, leggi la mia storia, la nostra storia, e guarda che posti ci sono a qualche ora di aereo, neanche poche se vogliamo, però insomma, però guarda quanto merita di essere visto poi, insomma, questo mondo. Perché si chiama così il libro? Perché il libro si intitola Dove una volta c'era il Tibet.
Dove una volta c'era il Tibet non è un titolo scelto a caso. Come ho detto poco fa, noi abbiamo viaggiato, visitato quella terra di confine tra Cina e Tibet attuale, che una volta costituiva il vecchio Kham tibetano. Come spesso accade, i confini politici non rispecchiano sempre i confini delle culture, e quindi troviamo adesso nel Sichuan tantissimi tibetani che si mescolano con i cinesi. Quindi ci sono due culture, due etnie che forzatamente, perché sappiamo quali problemi ci sono adesso lì tra India e tra Tibet e Cina,
problemi interminabili
che ci giungono come un eco lontano, no? Perché non si riesce mai a capire esattamente cosa sta accadendo, e quello era anche la nostra curiosità. Noi volevamo viaggiare in quei territori per vedere quanto fosse vero quello che, insomma, viene riportato dai media, e verificare con i nostri occhi la cultura tibetana che sta lentamente scomparendo invasa da quella cinese, ecco.
Non so se... tant'è che abbiamo diciamo che l'incontro di queste due etnie, l'etnia Han cinese e l'etnia tibetana, ci ha permesso di fatto di arrivare a questo libro, perché il confronto ci ha portato alla riflessione e ci ha indotto una serie di emozioni che ci hanno permesso di non raccontare il solo viaggio, il solo percorso che abbiamo fatto e quindi la descrizione di un paese o di un popolo, ma ci ha portato alla riflessione, che è il vero contenuto di fatto di questo libro, insomma, ecco.
Quindi ecco il motivo per cui non era l'obiettivo il libro partendo, ma arrivando comunque, vedendo quella situazione e quei luoghi, c'è stata l'esigenza di scriverla poi questa storia.
Assolutamente.
Che cosa avete trovato? Che cos'è che vi ha colpito di più? E che cosa di quello che vi ha colpito di più siete riusciti a immortalare? Perché poi, sai, se un suono non lo fotografi, no? Ad esempio, ecco. Ma che cos'è che vi ha colpito di più? Cosa vi ha meravigliati in un altro mondo? Perché quello è un altro mondo.
Allora, sono dei luoghi stupendi, scenari da fiaba e una cultura affascinante come quella tibetana. Abbiamo cercato di riproporre, di fotografare il bello di quelle terre e quindi di immortalare i monaci nel loro ambiente naturale, quindi nei monasteri, durante le loro attività, o semplici tibetani nel corso della giornata, durante le loro faccende giornaliere. Siamo rimasti turbati a volte da come i più giovani, parlo sempre di tibetani, si siano ormai quasi del tutto convertiti al consumismo. L'effetto della globalizzazione ormai li ha raggiunti in pieno, e quello che poteva essere un pensiero, no, affascinante, quello di trovare il monaco nel suo monastero in preghiera, a recitare i mantra, a volte si è scontrato con la visione di monaci, soprattutto giovani, con dei smartphone di ultimissima generazione, scarpe di rinomate marche, oppure qualche monaco addirittura che lavorava in qualche esercizio commerciale. Quindi è stato veramente una cosa.
Quindi che per assurdo vi ha colpito la normalità occidentale di quella zona?
Sì,
per alcuni versi, chiaramente, ma magari non vi aspettavate di trovarla, ecco.
Assolutamente, nel senso che questo viaggio ci ha colpito sicuramente negli occhi e nel cuore, perché ci ha permesso appunto di vedere, come diceva Giuseppe, dei paesaggi straordinari, delle persone straordinarie, una cultura, quella tibetana, straordinaria, e però al tempo stesso di incontrare quello che è un lento declino di questa purtroppo un lento declino di questa cultura in favore di una occidentalizzazione, di una globalizzazione per mano dei cinesi. L'abbiamo cercato anche di raffigurare nella copertina del libro, dove abbiamo
mi permetto di farla vedere, perché no tranquilli, ce l'ho qua, così la vedono tutti molto bene in primo piano. Ah, eccolo qua, perfetto, ecco, questa è la copertina,
ecco, nel appunto abbiamo cercato con questa immagine che è la sovrapposizione di due nostre foto rappresentare ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, e quindi ovviamente è un nostro pensiero, è una nostra visione di ciò che sta accadendo in Tibet, ovvero che il colore rosso del monaco sta lentamente sbiadendo verso il grigio della globalizzazione.
Della metropoli. Dov'è la foto sopra, la parte sopra?
Chengdu, che è la capitale della regione del Sichuan.
Cioè è una metropoli.
Da dove? Sì, è la metropoli.
Tipo New York a vederla,
sì,
così.
Sì, penso che faccia 12 milioni di abitanti.
Mamma mia.
Circa.
Affollatissima.
Da lì siamo atterrati, perché era diciamo il terminal internazionale più grande da dove si poteva partire, e poi abbiamo proseguito verso appunto i confini del Tibet.
Quanto si meravigliano le persone che sentono o leggono, no, questa storia? Quanto voi che l'avete vista?
Allora,
cioè, nel senso, non te l'aspetti, credo, almeno quando parti da qua, magari sì, dici ok, ci saranno le città grandi, come ad esempio c'è Hong Kong, no, ad esempio, che si sa essere una città enorme, ma non lì, no, magari lì non te l'aspetti, ecco.
No, assolutamente, infatti già al nostro arrivo all'aeroporto dicendo oh, abbiamo visto quanto fosse grandiosa, no, la manifestazione di potere della Cina, perché un aeroporto è enorme, davvero enorme, e da lì appena usciti, come ci piace dire, come c'è successo anche in India, uscendo dalla metropolitana, facendo quelle poche scale per arrivare, si apre un mondo completamente diverso ai propri occhi, e molto affollata, caotica. E
in che periodo ci siete stati voi?
Allora, siamo partiti a ottobre, i primi di ottobre del 2019, e siamo rientrati circa il 20, il 18, il 20, adesso non ricordo bene, abbiamo trascorso circa 20 giorni nel mese di ottobre del 2019.
Ecco, quindi questo affollamento che avete visto ovviamente era tutto pre-Covid, ecco, sì, chiaramente, certo, no?
Assolutamente.
Ecco, perché voi sicuramente ci avete pensato a come hanno vissuto loro quest'anno e mezzo in quelle zone?
Certamente sì. Anzi, in quel momento ci stupivamo come anche nelle zone remote, cioè particolarmente rurali, lontano da tutto e da tutti, molti indossassero la mascherina.
Ah, già?
Esatto. Quindi ci meravigliavamo, ne parlavamo, dicevamo, adesso posso capire, si facevano discorsi, posso capire lo smog, certo, tutto questo, ma qui che senso ha?
Te l'aspetti in Giappone, no?
Esatto.
Dove effettivamente è normale, insomma, in certi periodi dell'anno, ecco, invece, però lì no.
No, poi siamo giunti alla conclusione che fosse ormai un uso comune, un vezzo, perché c'erano mascherine ricamate,
certo,
erano cose particolari.
Quindi eravamo noi indietro in quel periodo.
Esatto. Adesso con tristezza vedo che ci siamo ritrovati nella stessa situazione, purtroppo.
E avete percepito dei pericoli in qualche maniera, in qualche cosa?
No, assolutamente no. È stato un viaggio tranquillo da un punto di vista della sicurezza, totalmente tranquillo.
Voi eravate in tre?
Noi eravamo in tre, tre persone adulte, e questo sicuramente anche poi diventa anche una forza all'interno del gruppo per il singolo, perché ovviamente sapere della presenza degli altri due magari ti permette di vivere con più leggerezza qualsiasi situazione. Comunque, per chiunque volesse intraprendere un viaggio simile, può star tranquillo che non c'è nessun tipo di problema né logistico. Certo, magari ci si deve un po' adattare, soprattutto nei paesi più piccoli, magari le strutture ricettive non sono alberghi a 4 stelle, non si trovano sicuramente.
Ma uno che va lì non lo cerca poi alla fine, no?
Sicuramente no, è vero anche quello. E quindi un viaggio che se uno decide di intraprendere lo può fare serenamente, perché merita assolutamente, ed è un viaggio facile secondo noi da intraprendere, ecco.
Che cosa si trova nel libro? Nello specifico, perché sì, ok, un diario tra virgolette di bordo, ma tantissime foto.
Allora, il libro è stato concepito.
Scusa, le foto vanno di pari passo al racconto o sì?
Esattamente.
Quindi il racconto
diviso in capitoli, al termine di ogni capitolo ci sono delle foto che rappresentano quello che c'è scritto nel capitolo.
Chi faceva le foto? Tutti e tre?
Tutti e tre fotografi, sì.
Quindi tasche piene di memory card e avanti.
E via.
L'era digitale ci ha aiutato sicuramente adesso. Comunque il libro è stato concepito proprio per portare con noi il lettore. Ecco, come se paradossalmente lo avessimo messo nello zaino.
Il quarto viaggiatore,
di tre.
Ecco.
Perché
il quarto dei tre.
Con i nostri occhi, leggendo il libro, si può viaggiare in quelle terre, vivere le nostre emozioni e riflettere anche sulle considerazioni che abbiamo fatto. perché non ci siamo soffermati sulle cose superficiali, ogni tanto ci siamo trovati anche costretti a fare delle riflessioni anche abbastanza approfondite su alcune tematiche di quelle che abbiamo già parlato, diciamo sull'influenza cinese, di come una cultura possa scomparire. E bisogna comprare questo libro perché potrebbe anche essere, e non lo dico per essere presuntuoso, una delle ultime testimonianze della vita e della cultura in quei luoghi, perché credo che tra una decina d'anni non si troverà neanche più quello che abbiamo visto noi.
Ma francamente io quello che avete letto proprio all'inizio di questa nostra chiacchiera non me l'aspettavo, nel senso di trovare questa influenza occidentale proprio in quei luoghi che immagini sempre come dei ferri tradizionalisti, no? E invece insomma il mondo, la globalizzazione sta arrivando davvero dappertutto. Forse in Tibet arriverà per ultimo, invece, o almeno dove una volta c'era il Tibet, se posso usare il vostro titolo.
Assolutamente. La globalizzazione purtroppo è arrivata anche in queste terre e soprattutto attecchisce nei più giovani, perché quando viene offerta un'alternativa agli abiti tradizionali, un'alternativa più occidentale, più moderna, più, se posso dire, figa, perché
magari a volte anche più comoda, forse.
Ma rispetto... forse anche più comoda, assolutamente. Quando viene dato in mano un ragazzino un cellulare e
si apre un mondo, no?
Certo, no? Un cappellino da baseball, un cellulare, un paio di jeans ed ecco lì che perdi le tue tradizioni, perché durano fino al tempo della memoria, dopodiché insomma vanno ad ingrigirsi verso il colore a cui ci siamo uniformati noi sicuramente in Europa, in America e in altri molti paesi del mondo, insomma, ecco.
Mi fa piacere che avete spiegato così, anzi che avete scelto di mettere quella copertina nel libro, perché lì insomma davvero in un'immagine si riassume molto, no? di questo concetto e di questo anche vostro viaggio. Allora, dove si può trovare il libro? Perché uno dice ok, bellissimo, ma dove lo trovo il libro?
Allora, abbiamo creato un sito ad hoc raggiungibile all'indirizzo www.oltrelameta.it e poi abbiamo i nostri canali di distribuzione. Dobbiamo ringraziare degli esercenti di Tolmezzo e di Gemona, nella fattispecie il Dolce Amaro di Tolmezzo, l'erboristeria di Adam e Miriam, la fabbrica di occhiali come stile, le acconciature Carla, e a Gemona il Bravi Market.
Quindi lì si trova il libro?
Esatto.
Fantastico, una bella collaborazione.
Sì. Poi ovviamente ci sono altri canali, se ci seguite sui nostri canali social, Instagram e Facebook, troverete tutte le indicazioni necessarie.
Allora i canali li mettiamo nel podcast, così sì. Chi rivedrà poi questa chiacchiera avrà con un clic a disposizione tutti i canali dove andare eventualmente a seguirvi e ad acquistare il libro. Magari uno che non è qui della zona, no? Può farlo anche in maniera telematica, magari qualcuno dal Tibet, chissà. No, vabbè, questa è una sporca battuta, permettetemela. Allora ragazzi, grazie per averci raccontato questa sicuramente storia non convenzionale, poi alla fine, ecco, e dal nome del sito, perché se il sito si fosse chiamato dove una volta c'era il Tibet, capivi che anche il sito era dedicato a questo viaggio. Ma non è così. Avete in mente di farne altri? Se sì, dove? Appena si potrà ovviamente muoversi in maniera libera, ecco, è totale.
C'è qualcosa che bolle in pentola, ovviamente stiamo facendo delle valutazioni, perché ovviamente con il Covid anche dei paesi che abbiamo scelto non sono più raggiungibili facilmente o senza rischi. Però diciamo che siamo affascinati, no, dalla questa cultura orientale e quindi credo in linea di massima che la nostra prossima destinazione sia in uno di quei paesi. Vorrei prima di chiudere.
Però l'Oriente è grande.
Sì.
Focalizza un attimo, l'Oriente aggiusta il fuoco.
È grande, non sappiamo ancora se proseguiremo il viaggio da dove siamo arrivati. O se poco più a nord, magari verso la Mongolia. In ogni caso, per quanto sia comunque un'area molto grande, quella che ho appena circoscritto, credo che resteremo verosimilmente tra il nord della Cina e la Mongolia.
Quindi la voglia di andare a cercare delle civiltà meno occidentalizzate rimane, mi pare di capire. Ecco, l'Oriente è anche il Giappone, ma non mi pare che sia la vostra meta.
No, disegnata. Hai colto in pieno il senso del nostro viaggio. Tra l'altro, e tengo a precisarlo, noi non andiamo mai a visitare le città conosciute, i luoghi che sono frequentati dai turisti. A noi ci piace girare alla larga da quelle realtà per visitare, per conoscere la vera essenza di quei posti. Ecco, quello è un requisito imprescindibile.
L'autenticità del posto e del popolo, cioè la diversità rispetto alla nostra cultura, che è la vera ricchezza che andiamo cercando, insomma, ecco.
Grazie Giuseppe, grazie Stefano, e se ne farete un altro fate un fischio, eh?
Posso solo darvi appuntamento al...
Tu puoi fare quello che vuoi.
Esatto, perché abbiamo la presentazione ufficiale il 1 luglio alle 19 a Villalta di Fagagna, presso l'azienda...
L'azienda del Poggio, in via San Clemente a Villalta di Fagagna. Presenteremo il nostro libro... ufficialmente in collaborazione, cioè l'abbiamo stampato con Edizioni Corvino, e tra le altre mi permetto ancora di dire che ovviamente il libro si trova anche nelle migliori librerie.
Bene ragazzi, a presto allora, complimenti anche per questo progetto non usuale sicuramente di cui oggi ci avete raccontato una parte, poi tutto il resto c'è ovviamente tra le righe, tra le foto, tra i pixel del libro, ecco, diciamo così. A presto, ciao.
Grazie mille.
Grazie.